State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Buongiorno anche da parte mia. Giovedì scorso è scomparso a Monte Carlo, dove viveva, il direttore d'orchestra Gianluigi Gelmetti, figura artistica molto nota in Australia per avere diretto dal 2004 al 2009 la Sydney Symphony Orchestra, della quale è stato anche direttore artistico. Gelmetti era nato a Roma nel 1945 e alla giovanissima età di 16 anni diresse la sua prima orchestra. Il suo talento lo portò in breve tempo a dirigere la prestigiosa Berlin Philharmonic Orchestra. Oltre alla musica classica, dedicò buona parte della sua carriera anche alla musica lirica. Dal 2000 al 2009 è stato direttore artistico e musicale anche del Teatro dell'Opera di Roma. Memorabili alcune sue direzioni d'orchestra qui in Australia nel 2006 con la rondine di Puccini a Sydney con il soprano Alexia Vulgaridis e poi la Missa Solemnis di Beethoven in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù del 2008. Ma Luigi Gelmetti non era soltanto un grande musicista e direttore d'orchestra, ma anche un uomo generoso che ha aiutato tantissimi artisti a diventare famosi. Una di queste è il soprano Jessica Pratt. Considerata la più importante cantante lirica australiana del momento ed erede naturale delle indimenticabili Dame Nellie Melba e Dame Joan Sutherland, Jessica Pratt era sconosciuta quando ebbe la fortuna di partecipare ad un concorso che non vinse, ma nel quale fu ascoltata da Gianluigi Gelmetti e quella fu la svolta della sua carriera artistica.
Il maestro Gelmetti mi ha sentito in un concorso che non ho vinto, ma lui era uno dei giudici e lui mi ha detto che potevo, cioè mi ha invitato pubblicamente di venire anch'io a fare queste cose, però io non avevo soldi, io lavoravo a McDonald's e io ho scritto a tutti, sai, le compagnie chiedendo di un sponsor, ma nessuno. Poi a un certo punto una persona che conoscevo perché cantava nel coro dove io cantavo spesso come solista, mi ha detto che lei e suo marito mi sponsorizzava e mi hanno mandato loro in Italia. E io sono rimasta lì, dovevo stare 6 mesi e poi sono rimasta, non sono più tornata.
Un altro giovane artista che deve tutto a Gianluigi Gelmetti è il direttore d'orchestra australiano Daniel Smith, che guarda caso, proprio grazie a Gelmetti, è finito a vivere poi in Italia. Daniel Smith è uno dei più importanti direttori d'orchestra internazionali del momento. Nelle settimane scorse ha diretto in Polonia, in questi giorni è impegnato in Italia e poi andrà in Spagna. Deve tutto, come ho detto, a Gianluigi Gelmetti, ma lasciamo che sia lo stesso maestro Daniel Smith a raccontarci cosa è avvenuto quando era giovanissimo studente di musica e voleva diventare direttore d'orchestra.
All'inizio per direttore d'orchestra c'è una piccola storia che mi piace sempre. Proprio all'inizio di studiare direzione d'orchestra, il momento quando ho cambiato da flauto al direttore. Sono stato flautista anche qui all'SBS, al Youth Orchestra qui a Sydney. E poi un giorno ho visto un italiano, un direttore d'orchestra, maestro Gianluigi Gelmetti, che era il direttore, non era direttore stabile di Sydney Symphony Orchestra in quel momento, era prima. E io ho visto la prima volta lui diretto Sagra della Primavera di Stravinsky, io ricordo, ho detto a me stesso, voglio dirigere come lui. Ma lui era troppo famoso. Non posso salutare, non posso incontrare lui, impossibile, perché in quel momento c'era bodyguards, c'era sempre per entrare dietro la quinta del Teatro dell'Opera di Sydney, è come un fortress, è molto difficile.
Sì.
Quindi ho chiesto ai musicisti, please, ti prego, fammi entrare, fammi entrare. E quindi ho entrato backstage in quel periodo perché ho studiato con tanti dell'orchestra e io ricordo che okay, c'era Maestro Gelmetti con tante, how to say, assistente, quindi io ho chiesto per parlare con il maestro, no, 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 lui è troppo famoso, non puoi parlare, scusa, no. Ok, quindi ho aspettato, ok, c'è il camerino del maestro qui e poi c'è l'ascensore per uscire lì nell'altra parte. Oh, how to say to count, per
Hai
contare
contato i
quanti
passi.
piedi, secondo i passi c'è dal camerino all'ascensore. Perché se io non posso aspettare fuori camerino perché c'era tutto il minders, tutti gli assistenti che no, Daniel, no, no, non puoi parlare. Ok, quindi, ma devo, perché voglio. Se voglio qualcosa, devo fare. Quindi lui è uscito, io ricordo quel momento dopo il primo concerto, dopo questo concerto, è uscito dal camerino e io ricordo c'era 16 passi per arrivare all'ascensore. Ho aspettato, ok, 1, 2, 3, 4, al 14. Un secondo prima di entrare nell'ascensore, che è già aperto, io di fronte a maestro, sono Daniel Smith, voglio imparare da te. Eh? No, ma chi è? Chi sei? Ma hai studiato direzione d'orchestra? No. Ah, no, allora no, devi studiare e poi forse un giorno e poi niente. Ma io, come sono? Ok. Devo studiare, quindi ho studiato al Sydney Conservatorio, qui,
Sì.
direzione d'orchestra. E un anno dopo c'era Maestro Gelmetti per dirigere di nuovo Beethoven, la quinta di Beethoven, ricordo benissimo. E poi ho fatto la stessa cosa. E poi lui ha detto: ma tu sei qui, eh? Di nuovo? Sì, voglio imparare. Ah. Ma hai studiato? Sì, un anno al Sydney Conservatorio. Ma sì, ma io sono famoso, non in queste parole, ma. No, sei troppo giovane, non hai studiato, non sei a livello, quindi ok. Devi studiare anche fuori Australia. Quindi io pensavo, oh, ok. Quindi in quel momento ho iniziato a lavorare al teatro di Sydney per pulire i bagni, per trovare soldi per andare fuori. Quindi ho studiato al Mozarteum, ho fatto l'audizione lì, ho studiato 2 anni lì. Anche, e poi tornato Maestro Gelmetti, io per la terza volta, maestro, sono qui. Ora ho 2 anni a Salisburgo. 2 anni, sì, ne ho finito il master. Quindi 4 anni di direzione di orchestra, ti prego, voglio studiare con te, con lei. E gli ho detto, non mi ricordo le parole in italiano proprio, esattamente, sei, how to say, stubborn.
Testardo.
Sì, tipo sì,
Sei
così.
testardo.
Io determinato, sei il più determinato che persona che ho visto nel mondo. Io ho detto sì. Allora sì o no? Lui ha detto ok, vieni per fare l'audizione a Siena con me. Quindi oh, ok, più lavoro, più soldi per andare a Siena. E lui, io ho fatto l'audizione per l'Accademia Echigiana. E lui, il mio primo anno, lui ha accettato. Mi ha accettato per studente per un anno e dopo l'anno prossimo a Sydney, io ricordo, lui mi ha fatto invitato per una prova con lui è solista e che normalmente queste prove è chiusissime, non puoi entrare perché c'è solo direttore con solista, basta, prima dell'orchestra. Io ricordo le mie prime esperienze e lui ha detto Daniel matita, voglio una matita. Io ho detto ah ok, aspetta, vado fuori per trovare una matita. Lui ha detto ma Daniel se sei il mio assistente, you have to always, sempre una matita con te. Io ho detto eh? Assistente? Da quel momento quando ho uscito nella stanza c'erano tutti i musicisti per dire congratulazione perché io non ho saputo quel momento che lui mi ha fatto un'offerta per fare assistente del maestro
Mamma
Gelmetti.
mia,
Io sono stato.
interessante.
E poi dopo un anno con lui a Sydney, ho fatto la stessa cosa con Teatro dell'Opera di Roma e ho iniziato di fare direttore assistente con Teatro dell'Opera di Roma per 5 anni.
E ora vi propongo uno stralcio di una intervista registrata dalla collega Luisa Perugini, che ringrazio molto, grazie Luisa, con il maestro Gelmetti in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù che si tenne a Sydney nel 2008 e che ci permette di venire a scoprire il lato umano di Gianluigi Gelmetti.
Maestro Gelmetti, in occasione della Giornata Internazionale della Gioventù, lei dirigerà la Sydney Symphony Orchestra venerdì 18 luglio alla Sydney Opera House in uno dei concerti più attesi dell'anno, la Missa Solemnis di Beethoven. Lei è un celebre e prestigioso maestro ed ha diretto importanti concerti in tutto il mondo a cui hanno presenziato alte personalità. Questo concerto all'Opera House ha un significato particolare per lei che quest'anno lascerà Sydney dopo tanti anni di direzione?
Ma guardi, innanzitutto chiariamo questo fatto perché dirigo a Sydney da circa 20 anni. Sono 5 anni che ho preso la direzione stabile e la direzione artistica. Ma il mio cuore resta ancora qui, voglio dire, non è che finiscono i miei rapporti con questa città né con questa orchestra, quindi in futuro continuerò a tornare, mi hanno già chiesto di tornare. Quindi diciamo finisce una fase del mio rapporto con questa orchestra. Fare la Missa Solennis in questo momento, che è un pezzo che tutti noi amiamo moltissimo, e io ho già diretto proprio qui a Sydney, credo, prima di diventare direttore artistico e chief conductor, credo di averla diretta nel 2001-2002 se non sbaglio, e in occasione di questo grande avvenimento mondiale mi sembra importante la nostra partecipazione a questo avvenimento.
Maestro Gelmetti, quale influenza ha la fede nella direzione ed esecuzione di un'opera come la Missa Solemnis in un'occasione che vede in prima fila i più alti rappresentanti del mondo cattolico?
Guardi, ogni compositore ha nei suoi rapporti col trascendente un rapporto particolare, e questo rapporto, diciamo, che rende i pezzi sacri i più importanti, i più veri nella produzione di un compositore. Naturalmente le diverse nature e i diversi credo si rivelano in maniera importante durante questi pezzi. Il modo di credere di Beethoven non è lo stesso di Rossini, non è lo stesso di Brahms, non è lo stesso di Donizetti e non è lo stesso di Verdi. Diciamo che dal punto di vista di noi interpreti, noi in questo caso siamo degli umili, come dire, mettiamo noi stessi a disposizione, siamo dei ponti, non so come dire, tra il compositore e tra il pubblico. È chiaro, per esempio, che fare un pezzo di musica sacra in chiesa ha un'atmosfera particolare. Io sono sempre convinto che il miglior posto, anche se a volte l'acustica non è eccellente, il miglior posto dove fare un pezzo di musica sacra è sempre in chiesa. In questo caso non lo facciamo in chiesa, però avremo una tal presenza di un pubblico particolare, di un pubblico di credenti, di un pubblico di fedeli, che darà a questo avvenimento musicale un peso particolarissimo, credo. Non sappiamo ancora se il Santo Padre non verrà o bene o meno, non si sa fino all'ultimo momento, anche perché è molto stanco, ma in ogni modo il punto fondamentale non è questo, il punto fondamentale è appunto la nostra partecipazione a queste giornate. Certo, e poi dobbiamo anche cercare di capire, perché ovviamente non tutti in un'orchestra sono né dei credenti né dei fedeli, quindi è bello pensare che con questa musica si riesce a coinvolgere tutti in un unico obiettivo, quindi anche un non credente, anche un non fedele, facendo musica sacra e con un pubblico anche molto partecipe, molto vivo da questo punto di vista, si riesca a dare anche a chi non crede qualche cosa. Poi farei anche una differenza tra credente e fedele, ma questo è un altro discorso.
Nei giorni scorsi lei ha diretto un concerto di grande successo a Bathurst per la raccolta di fondi a favore degli agricoltori colpiti dalla siccità. Dirigere un concerto nei teatri dell'opera per un pubblico di elite e dirigere un concerto per beneficenza provocano in lei emozioni e significati diversi?
Vede, io ho già vissuto diciamo l'impegno musicale e sociale in passato in Italia e ancora lo svolgerò tutta la mia vita. Sono da sempre convinto che non debbano essere esclusi dai circuiti chi non ha la fortuna di vivere in una grande città. Quindi che un'orchestra sinfonica, oltretutto, che vive anche di sovvenzioni pubbliche, questo non dobbiamo dimenticarlo, quindi è anche di questo pubblico, di questi pubblici, ha il profondo dovere di andare, oltre che il piacere, l'onore di andare a portare la musica anche in quei posti dove le persone sono meno fortunate. E io devo dirle che una delle cose che veramente mi ha entusiasmato è stato vedere l'impegno dell'orchestra. In questa orchestra mi ha seguito molto e non è così evidente, guardi, perché un'orchestra che arriva in un'acustica non eccellentissima, indubbiamente in una sala non così attraente come certe sale belle, però sente il calore di questo pubblico che ha bisogno di musica, ha bisogno di arte, ha bisogno di cultura, perché anzi a volte è emarginato rispetto a abitanti di città più fortunate. Ti dà un calore particolare e ho visto tutta l'orchestra veramente dare il massimo. Abbiamo suonato con lo stesso impegno con cui suoneremo qui all'Opera House, il che sta a dire che nell'arte un vero artista, un vero musicista non conosce differenze di pubblico, non esistono sale o pubblici di serie A, di serie B, sono tutti uguali e tutti meritano lo stesso impegno e lo stesso rispetto.
E torniamo alla giornata internazionale della gioventù. Il dialogo fra giovani di diverse religioni potrebbe essere l'inizio di un mondo migliore?
Sa, credo che da sempre si parli di un mondo migliore. Qui non è solo un dialogo tra diverse religioni. Io credo che debba esistere, c'è una parola che troppo spesso dimentichiamo, che è molto importante, che è tolleranza. La tolleranza è fondamentale. Purtroppo sono state le religioni all'inizio ad essere intolleranti. Le guerre di religioni sono una delle cose più catastrofiche, più dolorose, che io sono un credente, sono un cattolico apostolico romano, però ciò non toglie, e lo stesso Santo Padre in passato e lo scorso ha riconosciuto i nostri sbagli. Diciamo che sono state proprio le religioni spesso a essere intolleranti una con l'altra. Quindi adesso il dialogo delle religioni non è il dialogo religioni che salverà il mondo o farà un mondo migliore, contribuirà a, ma è la tolleranza reciproca, la tolleranza di tutti, il rispetto delle idee uno degli altri. Questo è fondamentale e di conseguenza anche le religioni che non sono più così integraliste, non sono più così chiuse una all'altra, ma cercano di trovare cosa unisce una religione all'altra piuttosto che cosa divide.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.